come ha detto Nick, adesso torniamo a lidi che insomma conosciamo, sì, un po' di più.
Torniamo alle polemiche, vuoi dire? Torniamo a parlare di polemiche, di falli di mano, di arbitri, di VAR, di tecnologia, di tutto
un tema nuovo.
Un tema che di solito non viene mai affrontato, no, quando c'è di mezzo il campionato, perché fondamentalmente si parla di tutt'altro. Allora, per provare a capirci qualcosa, salutiamo Gianluca Paparesta. Ciao Gianluca, buonasera, ben trovato qua a TMV Radio. Ciao.
Ciao Nicolò, ciao a tutti.
Allora, caro Gianluca, come stiamo andando secondo te? Perché qui siamo a ventate, no? Siamo partiti con l'idea che il VAR fosse la panacea di tutti i mali. Oggi ci accorgiamo che non si possono fischiare tutti questi calci di rigore per falli di mano che magari possono essere anche abbastanza così semplici e anche naturali nel gioco del calcio. Cioè, come al solito, non troviamo il giusto mezzo.
Ma Nicolò, io non darei la colpa al VAR, io anzi credo che il VAR sia uno strumento eccellente, che possa sicuramente migliorare le prestazioni arbitrali e migliorare decisioni che a volte vengono prese in maniera non corretta, non appropriata, perché coperti, perché non in grado di valutare al meglio determinate situazioni. Quindi la colpa non è del VAR, ma purtroppo eventualmente la colpa va individuata nell'interpretazione che viene data dalla classe arbitrale italiana a determinate situazioni che invece altrove vengono gestite e interpretate in maniera diversa. Che ne dica poi il presidente dell'AIA, che dice che in tutto il mondo l'applicazione è la stessa, direi che i numeri smentiscono in pieno queste sue dichiarazioni.
Ecco, però Gianluca, diventa anche difficile distinguere quali sono poi alla fine i falli di mano punibili, perché non è così automatico che uno, no, arbitra e vede una maniera giusta per valutare lo stesso episodio, perché proprio perché c'è un po' di interpretazione si rischia di vedere un fallo di mano in torsione valutato dal rigore da un direttore di gara e invece considerato normale per un altro. Come si può risolvere questo problema, Gianluca?
Infatti io credo che la cosa più importante sia dare delle istruzioni univoche, inequivocabili, e soprattutto delle interpretazioni a episodi che si verificano nell'immediato, nel giorno successivo ad esempio ad una gara, a sentire una voce autorevole, ufficiale dell'Associazione Italiana Arbitri, che può essere il presidente, può essere il designatore, può essere un portavoce, può essere chiunque vogliamo dargli questo ruolo, ma che dia delle interpretazioni che poi siano chiare sia per gli addetti ai lavori, sia anche per gli stessi arbitri, che al ripresentarsi di determinati episodi possano decidere in una maniera che sia uniforme per tutti, perché altrimenti ci troviamo di fronte ad episodi come quello che abbiamo visto la settimana scorsa, che ha visto Pellegrini della Roma non sanzionato per un fallo di mano evidente, o ieri a Firenze un episodio similare, e invece episodi molto ma molto dubbi con giocatori che vengono colpiti al braccio che casomai non occupa nemmeno spazio perché è davanti al corpo, quindi.
Ma secondo te, Gianluca, i due rigori della Juve ci stanno?
Ma secondo quello di Muriel sì, perché il braccio è largo e purtroppo per lui colpisce il braccio, il pallone colpisce il braccio largo, e quindi è un'interpretazione che mi trova d'accordo. Sull'altro bisogna capire, perché qui si sta facendo grande confusione tra la segnatura. Voi sapete che è cambiato il regolamento, che prevede che un gol non può essere segnato se la palla rimbalza anche in maniera del tutto involontaria, colpisce la mano o il braccio di un giocatore, ma questo è per la segnatura di una rete, non certo per dare calcio di rigore. Qui si sta confondendo un'interpretazione, una direttiva legata alla sanzione in caso di segnatura di una rete, ha una interpretazione sui calci di rigore che invece non dico che non c'è, che c'è ancora la volontarietà come inizialmente c'era, e forse bisognerebbe tornare a cercare di capire dove c'è la volontarietà, ma sicuramente non può essere sanzionato ogni tocco di braccio in area di rigore, perché ricordiamo che molte volte questo braccio non occupa maggiore spazio e quindi non è da sanzionare.
Gianluca, in tutto questo io vorrei fare anche con te anche una riflessione così, diciamo, generale, proprio sulla concezione e sulla cultura anche sportiva italiana, perché è giusto discutere anche la figura dell'arbitro, gli errori degli arbitri, ma a tuo avviso non c'è anche un errore nel dare, come dire, troppa importanza all'arbitro all'interno di un contesto in cui poi succede per 89 minuti e 40 secondi tutt'altro? Questo è un discorso generale, filosofico, non tanto relativo, insomma, al VAR, ai falli di mano. C'è un po' la tendenza in Italia a voler costruirsi anche degli alibi, andando a riversare tutti i discorsi, tutte le analisi solo e soltanto sull'operato dell'arbitro o in questo caso del VAR?
Ma no, io credo, sì, assolutamente sono d'accordo su questo. Credo però che la qualità delle prestazioni arbitrali sotto il profilo degli errori commessi con il VAR sia assolutamente migliorata, nel senso che gli errori, ormai stiamo parlando di errori minimi o di interpretazioni. Qui il problema vero è che bisogna dare delle linee guida univoche e poi l'arbitro le dovrà applicare. Perché poi con l'utilizzo del VAR molte decisioni possono essere migliorate e vengono sventati gli errori che purtroppo prima senza l'utilizzo del mezzo tecnico esistevano. Detto questo, è chiaro che l'arbitro è una componente del gioco del calcio, così come i calciatori, così come tante altre componenti, che può anche sbagliare, che non può essere caratterizzato un risultato solo commentando la prestazione arbitrale. La prestazione arbitrale, a mio giudizio, in questo momento risente soprattutto di queste difformità legate a delle interpretazioni che non sono state date in maniera corretta e univoca per tutti quanti.
Ecco, Gianluca, ne parlavamo prima anche con Francesco Benvenuti. Non è che c'è poi il rischio che veramente, considerato, no, la facilità con cui si può andare, no, a intercettare un pallone anche in maniera fortuita, di mano, di braccio, di spalla, ci sia il rischio che poi i calciatori vadano espressamente, no, quando sono vicini all'area di rigore, a cercare nel traversone, no, il contatto proprio irregolare dell'avversario? Secondo te si può percorrere questa strada? Cioè, diventa veramente un qualcosa che qualcuno potrebbe approfittarsene?
Ma per questo lo spirito della regola era diverso. Lo spirito anche della modifica della regola era quello di cercare di dare maggiore uniformità. Però questa uniformità non c'è, e soprattutto non c'è in Italia, perché poi assistiamo a delle interpretazioni diverse rispetto ad altri campionati.
In Champions, quindi, ad agosto, secondo me vedremo altra interpretazione, per esempio, su questi episodi.
E questo rappresenta anche un po' una difficoltà ulteriore, un pericolo per le squadre italiane che, abituate a un calcio dove oggi vengono sanzionati determinati contatti, in Champions questo non accadrà. Quindi, ripeto, a mio giudizio sarebbe importantissimo dare delle direttive univoche e soprattutto spiegare, anche dicendo che certe volte l'arbitro può aver sbagliato nel concedere un calcio di rigore per un tocco di mano che poteva non essere sanzionato con il calcio di rigore, perché privo dei requisiti che vengono richiesti oggi per poter individuare il fallo di mano. Quindi questo è il nocciolo del problema, e credo che questo sia poi il problema che si presenta per i tanti arbitri, ma anche per i vari, diciamo, anche gli stessi giocatori non sanno più come confrontarsi, come rapportarsi anche ad affrontare un avversario in area di rigore, perché il braccio lo devono tenere dietro, ma se lo tengono dietro certe volte non riescono nemmeno a giocare. Quindi è importantissimo cercare di avere questa interpretazione degli episodi in maniera chiara e sapere quello che si aspetta. Invece abbiamo delle decisioni che vengono prese ogni turno di campionato che sono anche tra di loro contraddittorie. Abbiamo visto, ripeto, anche ieri, nella partita tra Verona e Fiorentina c'era un fallo di mano, a mio giudizio, molto più evidente rispetto a quello del primo rigore concesso alla Juventus contro l'Atalanta, però l'arbitro non solo non l'ha sanzionato, ma non è voluto neppure andare a vedere l'episodio al VAR.
Anche perché poi, Gianluca, il paradosso che insomma ormai è sempre più evidente è che in una situazione del genere, in alcune situazioni, si ha quasi la sensazione che l'attaccante vada più a cercare la mano che l'eventuale azione da gol o quantomeno l'eventuale cross, passaggio filtrante. Ecco, se si arriva ad una situazione del genere dove l'obiettivo è quasi più mirare la mano che la porta, vuol dire che siamo proprio al paradosso definitivo, irreversibile quasi.
Ma per questo è un pericolo che deve essere assolutamente allontanato questo. E quindi bisogna che i vertici dell'Associazione Italiana Arbitri spieghino quali sono le condizioni perché si possa punire un fallo di mano. Qui molte volte assistiamo a giocatori che hanno le braccia aderenti al corpo, molte volte addirittura a pochi centimetri dal petto. La palla colpisce il petto e colpisce il braccio che è aderente al corpo e si concede un calcio di rigore. Abbiamo visto nella presentazione della stagione le figure risalendo anche a dei concetti geometrici particolari e poi invece nella realtà questo non sta accadendo, quindi sarebbe importante certe volte anche dover smentire, purtroppo dispiace, smentire l'operato di un arbitro e dire in questo caso l'arbitro ha concesso il rigore ma ha sbagliato. Così sicuramente si eliminerebbe la ripetizione di quell'errore che invece viene preteso, anzi calcio di rigore in un episodio similare, dici ma come l'ha dato domenica sabato sera in Juventus-Atalanta perché non lo dai oggi? E quindi continui a concedere i calci di rigore perché nessuno interviene, nessuno specifica dove è giusto e dove non è giusto il concedere.
Gianluca, ti voglio portare un po' sulla politica federale, visto che è l'anno delle elezioni e quindi ci saranno anche le elezioni all'AIA. Nicchi mi sembra abbastanza intenzionato a riproporsi per un altro mandato. Ti chiedo, uno, se sei d'accordo e se non sei d'accordo, chi proporresti? Cioè, quale potrebbe essere la figura nuova come presidente dell'AIA, secondo te, vista anche la tua grande esperienza e militanza?
Ma guarda, c'è da dire che comunque sia Nitti che chiunque altro viene eletto dall'associazione, quindi dalla base, quindi sì. Comunque c'è un discorso diciamo di democrazia all'interno dell'associazione. È chiaro che questa democrazia può essere più o meno penalizzata da delle scelte di vertici e di nomine arbitrali, però credo che comunque il fatto di poter eleggere un rappresentante, un presidente da parte della base sia assolutamente una questione imprescindibile che debba essere assolutamente valorizzata. Poi se possa essere ancora una volta Nicchi o se ci possa essere un ricambio, che a volte dopo tanti anni i ricambi possono anche fare bene, io credo, anche perché alla luce di tutto quanto quello che è successo negli ultimi anni, dove si è portato avanti tanti progetti che inizialmente vedevano lo stesso Nicchi prima contrario, poi favorevole agli stessi progetti che in un primo momento reputava come assolutamente impresentabili, parlo del VAR, parlo dell'utilizzo dello spray per segnalare la distanza, parlo della goal line technology, insomma una serie di mezzi che hanno assolutamente aiutato e facilitato l'operato degli arbitri, quindi comunque deve essere considerato tutto questo.
Senti, poi, io ho un'idea però, Gianluca, è una mia tutta particolare, e visto che insomma, a me piace molto che ci siano in questi ruoli anche persone, quindi uomini di sport che hanno anche da poco finito, no, la loro carriera. C'è un ex arbitro che ha terminato da poco l'attività, potrebbe diventare una soluzione come presidente dell'AIA? O forse diciamo uno deve fare prima un percorso diverso, cioè io parlo di candidatura, poi è chiaro che come dicevi te ci sono delle elezioni, c'è una base democratica e delle votazioni. C'è un ex arbitro o che ha smesso da poco, da un anno, due anni, potrebbe essere una soluzione? Oppure a tuo avviso serve sempre fare il percorso da designatore arbitrale prima per poi arrivare alla carica di presidente dell'AIA?
Assolutamente non è necessario fare determinati percorsi, dipende tutto dalla caratteristica delle persone, dal carisma, dalle capacità di rapportarsi e di rappresentare un mondo, quello del mondo arbitrale, che è un mondo assolutamente positivo, che ha grandi risorse al proprio interno, ma che devono essere valorizzate. Se si cerca di valorizzare queste risorse, sicuramente è un fatto positivo. Poi sulle scelte, ripeto, le scelte sono democratiche e la democrazia si realizza quando c'è una autonomia da parte di tutti nel poter scegliere il miglior candidato. Questo ora bisognerà vedere se quando ci saranno le elezioni si verificherà, perché poi è chiaro che in ogni democrazia ci sono anche dei malfunzionamenti, delle difformità, delle cose che possono complicare il
percorso,
il normale percorso, sì. Però credo che anche perché la Federcalcio vigila, perché è una componente l'AIA della Federcalcio, quindi assolutamente confido in una elezione serena e soprattutto in una scelta che possa premiare una classe arbitrale italiana che pur in mille difficoltà comunque rappresenta un'eccellenza a livello mondiale.
Io invece vorrei chiedere al dirigente Gianluca Paparesta che idea si è fatto della gestione complessiva della Serie C in questo periodo, una Serie C che è arrivata in modo direi piuttosto sofferente, Gianluca, a promozioni e retrocessioni dirette, ai play-out e soprattutto, se vogliamo, a questa formula quantomeno nella fase iniziale, ecco, un po' paradossale dei play-off volontari. È un esito, insomma, inevitabile per quello che era la situazione? Non esisteva, a tuo avviso, comunque una ricetta perfetta, visto il contesto?
Ma, diciamo, partiamo da un presupposto, che si è gestita una situazione imprevista, imprevedibile, mai verificatasi prima, uh-huh. Quindi nessuno sapeva come poter approcciarsi. È chiaro che in un primo momento sembrava che forse l'opportunità è quella di chiudere tutti i campionati, anche perché c'erano società in difficoltà, società sia in difficoltà economica sia in difficoltà proprio reale, legata a delle situazioni dove, ricordiamo, ci sono state addirittura alcune società qui al nord che sono state colpite da lutti importanti, che hanno colpito staff medici o dirigenziali per questo maledetto virus. Quindi è chiaro che a caldo si parlava e si prendevano determinate decisioni che poi, con il proseguo del tempo, si è visto che potevano essere riviste. Anzi, devo dire che alla fine l'importante è essere riusciti a dare una interpretazione anche dello sviluppo di questo progetto, di questo campionato, che possa garantire i valori e le premialità sul campo e non su algoritmi che erano difficilmente comprensibili da parte di addetti ai lavori, dei tifosi, che poi sono la linfa di questo mondo. Quando il tifoso già viene impedito di assistere allo spettacolo che rappresenta anche la sua passione, se oltre a questo gli si applicano anche dei provvedimenti di promozioni e retrocessioni legati a dei risultati frutto di algoritmi che erano difficilmente comprensibili, è chiaro che tutto veniva meno. Quindi il fatto che poi la Serie C abbia comunque dopo alcune decisioni contrastate preso la strada di far giocare le partite, di completare almeno il playoff per poter avere un risultato finale complessivo nel campo, credo, e lo stiamo vedendo anche con i playoff che si giocheranno anche questa sera, è assolutamente un fatto positivo.
Gianluca, puoi anche non rispondermi a questa domanda, visto che mai ci conosciamo da una vita, però io non ho ancora capito se resti a Palermo oppure no. Ecco, poi puoi anche dire: guarda Niccolò, non lo so, vediamo quello che succede, quindi sei libero di darmi questa risposta, perché comunque insomma il Palermo...
Ti ringrazio di questa libertà che raccolgo immediatamente per evitare di questo momento di rispondere.
Ecco, allora ti chiedo del Bari, visto che comunque stasera sarà impegnato nei playoff da questo punto di vista, insomma, secondo te ce la può fare il Bari? Perché comunque è una squadra che, insomma, ce lo diceva prima anche Pillon, è particolarmente attrezzata, secondo lui, anche per centrare la promozione in B.
Ma il Bari ha una serie di calciatori, di individualità, oltre che un tecnico che assolutamente può dare la possibilità di combattere, di lottare fino a, ad arrivare in finale, e io mi auguro da, da Barese, da tifoso del Bari, di, che possa raggiungere l'obiettivo che è quello di aver meritato il ritorno in Serie B. Detto questo, è chiaro che parlavamo prima di un campionato anomalo, di playoff anomali, soprattutto perché ci troviamo di fronte a gare dove si affrontano squadre che hanno già giocato 3-4 partite l'ultima due settimane, e squadre che sono ferme da match reali agonisticamente da 4 mesi quasi. Quindi la reazione è imprevista e imprevedibile. Stiamo vedendo in Serie A come squadre come la Lazio, che puntavano ad arrivare a lottare per lo scudetto fino all'ultima giornata, hanno avuto un calo incredibile, e altre squadre come quello dell'Atalanta, come il Sassuolo, che invece sembra quasi che questa sosta abbia migliorato e rafforzato le singole squadre. Quindi è tutto molto molto imprevisto e imprevedibile, però sicuramente vedere giocare di nuovo su un campo, su un terreno di gioco, delle squadre che lottano per poter andare in Serie B è sicuramente un fatto positivo. Mi auguro, ripeto, da Barese che si possa vedere il Bari raggiungere l'obiettivo che tutti i tifosi e i tanti tifosi si augurano.
Gianluca, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.
Salutaci Micaela e la piccola Mia, mi raccomando.
Va bene, senz'altro sarà fatto. Grazie
ciao
a voi,
Gianluca,
e buona trasmissione. Ciao
Gianluca.